Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 9, con commento di Padre Lino Pedron.
Seconda parte.
Il giorno seguente, quando furono discesi dal monte, una grande folla gli venne incontro. A un tratto, dalla folla, un uomo si mise a gridare: «Maestro! Ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, perché è l'unico che ho. Ecco, uno spirito lo afferra, improvvisamente si mette a gridare, lo scuote, provocandogli bava alla bocca, se ne allontana a stento e lo lascia sfinito. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Conduci qui tuo figlio». Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò a terra scuotendolo con convulsioni. Gesù minacciò lo spirito impuro, guarì il fanciullo e lo consegnò a suo padre. E tutti restavano stupiti di fronte alla grandezza di Dio.
Commento. Dopo l'esperienza divinizzante della trasfigurazione, i discepoli scendono dal monte nella vita quotidiana. È qui che bisogna compiere concretamente il cammino dell'esodo, in mezzo agli uomini, ancora in balia del male e dell'incredulità. Il rapporto tra la trasfigurazione sul monte e la lotta contro il male è lo stesso che la comunità cristiana sperimenta quando finisce la celebrazione eucaristica. Dopo aver visto la gloria del Signore risorto, deve volgere gli occhi alle necessità degli uomini, facendosene carico. È questa la sua croce quotidiana. Il motivo dell'incapacità dei discepoli a liberare dal male non è l'assenza del Signore, ma l'assenza nel discepolo di quella fede che rende presente il Cristo glorioso con la sua forza. L'efficacia dell'opera della Chiesa nella lotta contro il male dipende solamente dalla fede in Gesù. La vera forza del demonio è la debolezza della fede del discepolo, o addirittura la mancanza totale della fede. Ma c'è una fede impotente e una fede potente. La fede potente è solo quella che accetta l'impotenza della croce. La fede che non conosce l'impotenza potente della croce è incapace di salvare. Non è fede, è perversione della fede. Il motivo dell'impotenza dei discepoli verrà detto nei versi 44 e 45. La loro non comprensione del figlio dell'uomo consegnato nelle mani degli uomini. Il nocciolo del problema della fede è proprio questo: accettare o meno la parola della croce. Tuttavia, l'impotenza riconosciuta dell'uomo è l'ambito stesso in cui Gesù può venire in aiuto della non fede. Dio usa sapientemente la nostra stessa impotenza, il nostro peccato e la nostra infedeltà come luogo del nostro incontro con Lui. Gesù collega l'impossibilità di cacciare i demoni alla mancanza di fede, proprio perché tutto è possibile per chi crede. Eppure i discepoli avevano ricevuto potere e autorità su tutti i demoni. Questa mancanza di fede, alla quale è legata l'impotenza dei discepoli, è da collegarsi all'assurdità dei discepoli nei confronti del mistero della croce. Gesù vince il male con calma, Basta il potere della sua parola di verità per vincere il demonio, padre della menzogna. La grandezza di Dio si manifesta nella trasfigurazione di Gesù sul monte e nella vittoria sul male nella pianura.
Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.
Commento. Gesù annuncia chiaramente per la seconda volta la sua morte, ma i discepoli non capiscono e non vogliono capire ciò che egli dice. Hanno appena assistito al miracolo della guarigione dell'epilettico indemoniato e preferiscono rimanere in questa atmosfera trionfalistica di successo che entrare in previsioni disastrose per il maestro e di conseguenza disastrose e funeree anche per loro. La sua azione vittoriosa sul demonio ha suscitato ammirazione. La sua passione suscita incomprensione. Il comportamento degli apostoli, che preferiscono non sapere e non vedere, piuttosto che rendersi conto e affrontare le situazioni scomode, è una tattica troppo frequente anche nella nostra vita e all'interno della Chiesa. Si preferiscono le cose sbalorditive e le situazioni trionfalistiche invece dell'annuncio dell'umiliazione di Cristo fatto obbediente fino alla morte di croce. Bisognerebbe invece fare nostre le parole di Paolo Apostolo: Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Cristo, morto per amor nostro sulla croce, è la notizia più sbalorditiva e più beatificante. Ci rivela che Dio ha voluto più bene a noi che a se stesso. Davanti alla passione di Cristo bisogna uscire dall'ambiguità. O si diventa realmente discepoli credenti, accettando la vera grandezza di Dio, che è la sua umiltà e piccolezza, che si manifesta nel consegnarsi a noi totalmente indifeso, o ci chiudiamo alla fede, rifiutandoci di comprendere il mistero della sofferenza e della morte di Dio. Gesù ci dice: Mettetevi bene in mente queste parole. Vuole che ci piantiamo nelle orecchie queste parole. Queste parole non riguardano la sua azione, ma la sua passione d'amore. Dio è l'amore infinito che si fa infinitamente piccolo per consegnarsi nelle nostre mani, per rivelarci la sua passione d'amore per noi. Se non si capisce l'impotenza di Dio che si consegna nelle mani degli uomini, non si può capire di che genere sia la potenza di Dio e, meno ancora, il suo silenzio e la sua assenza nella storia dell'umanità. L'amore non è dare cose, ma se stessi, e il dono totale di se stessi, il consegnarsi totalmente all'altro, mette in stato di assoluta povertà e impotenza. Ecco perché sono necessari la povertà e l'umiltà, l'impotenza e il consegnarsi di Dio nelle nostre mani, perché Dio è amore. Il verbo consegnare indica l'azione del Padre che ci consegna il Figlio, l'azione del Figlio che si consegna a noi, l'azione di Giuda che lo consegna al sommo sacerdote e al Sinedrio, l'azione del sommo sacerdote e del Sinedrio che lo consegnano a Pilato, l'azione di Pilato che lo consegna perché sia crocifisso, E per finire in bellezza l'azione di Gesù che consegna la sua vita nelle mani del Padre. Un unico verbo costituisce il più grande male dell'uomo che tradisce il Figlio di Dio e il sommo bene di Dio che, in questa consegna di se stesso, manifesta la sua passione segreta, il suo amore infinito per l'uomo. La rivelazione di Gesù in croce ci salva perché ci porta a conoscere e a credere all'amore che Dio ha per noi.
Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi.
Commento. Dopo la prima predizione della passione, Gesù aveva insegnato il giusto rapporto dell'io con se stesso. L'io si salva perdendo se stesso per Gesù e si perde nel volere salvare se stesso lontano da Gesù. Ora, dopo la seconda predizione, insegna il rapporto dell'io con gli altri e, subito dopo, il rapporto del noi con gli altri. La paura che porta a cercare di autosalvarsi rende egoisti e avidi di cose, la ricchezza, di persone, potere e vanagloria. E di Dio stesso, considerato come oggetto da strumentalizzare secondo i nostri fini, autosufficienza. La fiducia in Dio, conosciuto come amore, invece, porta a perdersi in Lui, rende capaci di amare e induce alla povertà, all'umiliazione e all'umiltà. È chiaro quindi perché i discepoli pongono resistenza al cammino di umiltà della passione di Dio per l'uomo. Hanno in sé il peccato del protagonismo. È il peccato di Adamo che voleva occupare il primo posto. È l'autoaffermazione, primo ed ultimo frutto dell'egoismo. È il peccato originale perché sta all'origine di tutti i mali, di quelli del singolo che non si accetta come creatura. Uguale dipendenza nell'essere di Dio e di quelli della comunità, la quale, invece che luogo di fraternità, diventa un campo di battaglia per la supremazia. È il peccato che divide da Dio e dagli altri. Solo la conoscenza di Dio può rendere umili e solo l'umiltà può farci penetrare sempre più nella conoscenza di Dio, perché Dio è umile. In questo brano Gesù rivela il mistero della vera grandezza. Essa è piccolezza e umiltà, perché il Figlio dell'Altissimo si è fatto il più piccolo di tutti. Gesù capovolge il criterio di realizzazione. Non è più l'autoaffermazione, ma l'umiliazione. In questo brano Gesù spiega anche la vera gerarchia nella comunità dei discepoli. Il più grande è il più piccolo, perché il più piccolo è lui stesso. Chi accoglie il più piccolo, infatti, accoglie Dio che si è fatto piccolo per accogliere tutti. Contro ogni stoltissima ambizione di carriera e di arrivismo nella Chiesa, Gesù dichiara che la vera gerarchia trova al suo primo posto l'ultimo, perché il figlio dell'uomo si è fatto servo di tutti. Questo tema sarà ripreso nell'ultima cena. Per Gesù è grande colui che più di tutti si è rimpicciolito per far crescere gli altri a suo apparente scapito e per far posto agli altri, anteponendoli a se stesso. La fede o la mancanza di fede è comprendere o no il mistero della piccolezza e dell'umiltà di Gesù, nostro Signore Dio, nato in una stalla e morto sulla croce per amore. Il manifesto di Cristo porta scritto con lettere di sangue povertà, umiliazione, umiltà. Quello di Satana, ricchezza, vanagloria, superbia. Dobbiamo esaminarci. Sotto quale bandiera stiamo militando? I versi 49 e 50 ci insegnano che il principio del settarismo nelle chiese, origine di ogni divisione, è il noi ecclesiale che si pone al posto dell'io di Gesù. Ai discepoli che tentano di impedire la cacciata dei demoni nel nome di Gesù, solo perché operata da uno che non è dei loro, non sta tanto a cuore la salvezza dei fratelli, quanto l'affermazione di se stessi e l'esclusiva dell'appoggio del Signore. Non interessa loro tanto la liberazione dal demonio, quanto, paradossalmente, la sua affermazione, che si è annidata e nascosta nell'orgoglio collettivo. Questo orgoglio collettivo cerca l'affermazione del noi mediante l'esclusione degli altri, invece che il nome del Signore e il bene dei fratelli. Questo atteggiamento del noi è un impedimento a vincere il maligno, è anzi un'alleanza con lui e per di più segreta, ignara e a fin di bene, come quella di Pietro quando cerca di ostacolare il cammino di Gesù verso la croce. Se Gesù si è fatto piccolo ed escluso per accogliere e includere tutti, anche noi dobbiamo lasciare ogni ricerca di potere e di grandezza personale e comunitaria per non escludere nessuno. La libertà non è dominare sugli altri e fare quello che si vuole, ma capacità di amare come Gesù. La libertà è sacrificio di sé fino alle estreme conseguenze, nel nome di Gesù. È libertà dagli idoli della ricchezza e del potere e dalla schiavitù dell'io e del noi da cui viene ogni male. Questa libertà è tanto più ampia quanto più è stretto il legame con il Signore.
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso altro villaggio.
Commento. Gesù, che si dirige coraggiosamente verso Gerusalemme, esprime la sua decisione totale di fare la volontà del Padre, morendo per amore sulla croce. Il verbo sarebbe stato tolto dal mondo, indica il compiersi del disegno di Dio. Gesù viene tolto dal mondo, dagli uomini, ed elevato fino al cielo da Dio. La stessa parola esprime le due facce di un'unica realtà, vista rispettivamente come azione dell'uomo e come azione di Dio. L'uomo compie il sommo male togliendo di mezzo il figlio di Dio, e Dio compie il sommo bene innalzandolo a sé nella gloria. Gesù è l'inviato del Padre che accoglie tutti e proprio per questo non viene accolto quasi da nessuno. Il peccato di tutti è il non accogliere la piccolezza di Dio in Gesù. È questa piccolezza la sua vera grandezza. Giacomo e Giovanni si sentono associati con Gesù, ma non capiscono che l'unico suo potere è l'impotenza di uno che si consegna per amore. Egli non porta il fuoco che brucia i nemici, ma l'amore che li perdona. Lo zelo senza discernimento, principio di tutti i roghi, di tutti i tempi, è esattamente il contrario dello Spirito di Cristo. Giovanni più tardi ritornerà in Samaria con Pietro e invocherà sugli stessi samaritani l'amore del Padre e del Figlio, il fuoco dello Spirito, l'unico che Dio conosce e che il discepolo deve invocare sui nemici. Gesù è la misericordia che vince il male, non solo dei samaritani, ma anche e prima ancora dei suoi discepoli. Egli rivela un Dio di compassione e di tenerezza, ignoto a tutti, ai vicini e ai lontani. Anche se a lunga scadenza l'impotenza di un Dio che ama avrà l'ultima parola, perché l'ultima parola è amore. Luca vuole ricordare l'insuccesso con cui si apre questo ultimo viaggio di Gesù. Il primo viaggio era cominciato con il rifiuto dei Galilei, suoi compaesani di Nazareth. Questo con l'ostilità e la mancanza di ospitalità da parte dei samaritani. Questi due fatti anticipano il rifiuto finale degli ebrei di Gerusalemme. La reazione degli apostoli rispecchia una mentalità bellicosa che Gesù contraddice senza lasciare la benché minima possibilità di fraintendimenti o di eccezioni. I samaritani respingono il suo invito, ma egli non respinge i samaritani e tantomeno si vendicherà di loro. Egli combatte in modo energico l'opinione dei suoi discepoli che si ostinano a pensare al Messia potente, sempre vittorioso e imbattibile, che dispone di fuoco e fulmini per distruggere tutto e tutti. Un tale modo di pensare è proprio di Satana, che aveva invitato Gesù a ricorrere ai prodigi per imporre la sua credibilità. Ma egli non ha assecondato l'isticazione del demonio allora, né asseconda quella dei discepoli ora, perché provengono ambedue dalla stessa matrice, quella di imporre il bene con la forza, che è sempre una forma di violenza. Un sistema missionario che Gesù non adotta e non approva, ma che affiorerà di frequente nel corso dei secoli. Il Vangelo è una proposta che deve farsi strada da sé, con la forza del suo contenuto e non con imposizioni esterne fisiche o morali.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada!» E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi!» E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre!» Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece vai e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Commento: la nostra intelligenza è ottusa perché la nostra volontà ha dei desideri e delle priorità che si oppongono alla sequela di Cristo. La nostra volontà è divisa tra il desiderio di seguire Lui e quello di tenere le nostre sicurezze materiali, affettive e personali. Siamo chiamati a prendere delle decisioni e a superare le ambiguità della nostra volontà. Essa vorrebbe il fine, ma senza volere i mezzi. È necessaria una decisione che rompa con i condizionamenti del proprio io. In altre parole, bisogna vivere la povertà, castità e l'obbedienza, senza le quali non si riesce a seguire Gesù. Essere discepoli significa avere lo stesso destino del Maestro. Egli è un ripudiato, un respinto dagli uomini, un senza patria, un uomo continuamente in viaggio che opera instancabilmente la salvezza. Per gli uomini è duro essere senza patria, non potersi rifugiare sotto un tetto protettore, non poter sostare in un accampamento ospitale. Persino gli animali più irrequieti, come le volpi e gli uccelli, hanno una dimora. Il discepolo di Gesù deve essere pronto ad andare, ad essere respinto, a rinunciare al rifugio di una casa. Il chiamato dei versi 59-60 è pronto, ma non immediatamente. Vuole soltanto compiere prima il suo dovere di seppellire suo padre. La richiesta di una dilazione appare quindi più che giustificata. Ma Gesù non ammette nessun rinvio, esige che lo segua incondizionatamente. È una risposta che sembra spietata, assolutamente estranea al sentimento e al buonsenso umano, quasi del tutto immorale. Ma non è così. Questo tale chiede di fare prima la sua volontà e poi quella di Dio. Gesù aveva insegnato, cercate prima il regno di Dio. Diversamente, c'è sempre qualcos'altro prima del Signore, e il Signore non è più il Signore. Seppellire il Padre è un dovere di pietà filiale, ma anche un dovere posto come prioritario allontana dal regno di Dio. È il dramma della fede di Abramo. Prima l'amore per il figlio promesso da Dio, o l'amore per Dio che l'ha promesso? Prima il dono o il donatore? La realtà umana, anche la più grande, non va assolutizzata. Porre la creatura prima del creatore è invertire il rapporto vitale uomo-Dio. La chiamata al regno di Dio esige che nessun affetto sia mai prioritario e assolutizzato rispetto a Dio. È la castità dell'uomo che è la sposa di Dio e deve amare solo Lui, in modo assoluto. Il resto lo ama in Lui e per Lui. Egli deve vedere in ogni dono il donatore e amare, attraverso il dono, colui che dona. Ciò che occupa il primo posto nel nostro tempo e nei nostri programmi è l'oggetto principale del nostro amore, è il nostro Dio. Per questo tale, il Padre morto era più importante del Dio vivo. Annunciare la vita ai morti nello spirito e risuscitarli è più importante che seppellire i morti nel corpo. La terza figura del discepolo, presentata nei versi 61-62, assomma le difficoltà dei primi due. È lui che si propone ed è lui che pone la priorità. Questo episodio richiama la vocazione di Eliseo da parte di Elia, che concesse al discepolo di congedarsi dai suoi. Ma ora qui c'è ben più che Elia, c'è il figlio che va ascoltato. La sua presenza esige obbedienza assoluta. La risposta di Gesù parte ancora da un'immagine suggerita dalla vocazione di Eliseo. Chiamato, mentre stava arando con 12 paia di buoi, egli bruciò il suo aratro e sacrificò i suoi buoi per un'altra semina, quella della parola di Dio. Volgersi indietro è l'atteggiamento del rimpianto, dell'esitazione. Quando arriva Gesù, non c'è tempo da perdere. Questo Questa scelta per Cristo esige una frattura con il passato. Chiara e guarda indietro per continuare diritto il solco già tracciato, non è adatto per il regno di Dio. L'obbedienza a Gesù esige che ognuno lasci il solco tracciato fino a questo momento. È la conversione continua. Chi è attaccato a persone, a cose o al proprio io e cerca altre sicurezze che non siano l'obbedienza alla parola, è messo male per il regno di Dio. La radice comune di tutte le tentazioni è l'attaccamento al proprio io. Chi supera questa tentazione ha superato anche tutte le altre. Per questo Gesù dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,